Dopo il discorso del vescovo Barton, il coro canterà È dolce l'ora del pregar. Sarà diretto da Michael Belknap e accompagnato all'organo da Stacey McHarry. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Gantuia Gambat. Ora ho l'onore di presentare l'oratore di questa sera. Il vescovo H. David Barton è stato chiamato come vescovo presidente il 27 dicembre 1995 ed è stato sostenuto alla conferenza generale del 6 aprile 1996. Nei tre anni precedenti era stato primo consigliere nel vescovato presidente, essendo stato sostenuto il 3 ottobre 1992. Era stato per 14 anni il segretario del vescovato presidente e assistente per un anno nel dipartimento che si occupa del bilancio della Chiesa. Prima di diventare un dipendente della Chiesa, ha lavorato per la Kennecott Copper Corporation e la Utah State Care Tax Commission. Il vescovo Barton ha conseguito una laurea di primo grado in economia presso la University of Utah e un master in amministrazione aziendale presso la University of Michigan. Ha servito nella Chiesa come missionario in Australia, vescovo, consigliere in un vescovato, sommo consigliere di Paolo, presidente di Paolo e suggellatore del Tempio. È nato a Salt Lake City, è sposato con Barbara Mason Barton e ha 5 figli e 20 nipoti. Vescovo Barton.
Aloha, brothers and sisters.
Fratelli e sorelle, aloha. Io e sorella Burton siamo molto felici di trascorrere qualche minuto qui con voi nel campus della Brigham Young University Hawaii, in questa bellissima domenica, e trascorrono insieme ai giovani adulti di molte nazioni. È emozionante vedere e conoscere le diverse culture rappresentate in questo campus e in questo auditorio. Grazie per la bellissima preghiera, Mahandai Subandrio. Sono stato a casa della famiglia Subandrio a Jakarta quando Mahonri aveva ancora il pannolino. E grazie al coro per il bel canto. Mi avete fatto commuovere. Per molti aspetti, questo è un giorno speciale. Non solo stiamo dedicando un tempio della Chiesa a Vancouver, nel British Columbia, in Canada, ma è anche la prima volta che una serata al caminetto del sistema educativo viene trasmessa da fuori degli Stati Uniti. Siamo grati di essere qui. Ringraziamo il presidente Wheelwright per l'ospitalità e il suo staff per aver reso tutto questo possibile. A me e alla sorella Burton piacerebbe poter vedere personalmente tutti gli altri che si sono riuniti nei centri di Palo e d'istituto in tutto il mondo per partecipare alla trasmissione di questa serata al caminetto del sistema educativo. Mi piace il suono e il significato della parola aloha. Forse sapete che nella lingua delle Hawaii aloha significa varie cose come affetto, amore, pace, compassione, solidarietà e persino pietà, misericordia, gentilezza o grazia. Negli ultimi 150 anni è stata usata nello stesso contesto delle parole italiane per ciao e arrivederci. Questi sentimenti rendono questa parola un bel saluto comune e una espressione profonda di congedo. Il concetto di aloha è talmente importante nelle Hawaii che lo spirito di aloha è stato definito ed è contenuto nello statuto dello Stato delle Hawaii. Aloha significa mostrare calore e affetto senza impegno, significa riconoscere l'importanza di ogni persona nell'esistenza collettiva della comunità. Significa anche udire ciò che non viene detto, vedere ciò che non si può vedere e conoscere l'inconoscibile. Lo spirito di Aloha racchiude principi del Vangelo bellissimi, principi di fede che richiamano le parole non giudicate a ciò che non siate giudicati. Sottolinea l'importanza dell'individuo e la compassione. Pensate per un momento, non sarebbe meraviglioso se tutto il mondo assimilasse a pieno lo spirito di Aloha? Forse alcuni di voi ricordano che di recente il generale David H. Petraeus ha parlato alla Brigham Young University di Provo. Ha rivelato il suo fantastico umorismo iniziando il messaggio con un elenco di 10 motivi per cui i laureati della BYU sono buoni militari. Alcuni dei motivi da lui inclusi erano: non è un problema se non sanno di quale grado sia qualcuno. Chiamano tutti fratello e sorella. Non si assentano mai senza congedo, perché per loro significa solamente essere meno attivi. Portano a termine velocemente qualsiasi incarico se dite loro che verrà servito un rinfresco. Hanno delle idee innovative per gestire i ribelli, come assegnare loro degli insegnanti familiari. Poi ha detto questa cosa che ritengo essere la più importante. Ha detto: sono i guidatori designati di riportare tutti indietro in buona salute più affidabili del mondo. C'è qualcosa di terapeutico nel ridere delle proprie manie. Sapete, è un privilegio straordinario essere figli e figlie di un Padre Celeste vivente e avere l'opportunità di comunicare con Lui e così invocare il Suo Spirito nelle nostre riunioni e nella nostra vita. E il fratello Subandrew ha fatto un ottimo lavoro all'inizio di questa riunione. Sono sicuro che tutti riconosciamo che c'è una grande differenza tra dire una preghiera e pregare. Molti anni fa Agostino ha consigliato: prega come se tutto dipendesse da Dio e agisci come se tutto dipendesse da te. Un vecchio detto che mi piace molto dice: inginocchiarti molto ti manterrà in buono stato. Mi sembra incredibile che qualche giorno fa un giudice federale negli Stati Uniti abbia decretato che richiedere l'osservanza volontaria di un giorno nazionale di preghiera sia un fatto incostituzionale. In molte parti del mondo, compresi gli Stati Uniti, pregare in raduni pubblici e mostrare qualsiasi tipo di simbolo religioso in un luogo pubblico sono ritenute azioni incostituzionali o contro la legge. Alla luce di questo, trovo interessante questo fatto poco noto. A Washington DC nessun edificio può superare in altezza il monumento dedicato a Washington. L'estremità superiore del monumento, fatta di alluminio, è a un'altezza di 169 metri e 29 centimetri dal suolo. Quindi 169 metri e 29 centimetri dal suolo. Sulla punta di questo monumento, incise nell'alluminio, ci sono delle parole che le persone non riescono neanche a leggere. Si tratta delle parole latine Laus Deo. Lausdeo. Due parole apparentemente insignificanti e non visibili, poste nel punto più alto della capitale di una nazione importante. Che cosa significano queste due parole latine composte da 4 sillabe e solo 7 lettere? Vogliono semplicemente dire lode a Dio. Questa struttura magnifica è adornata da molti altri riferimenti alla divinità e al nostro Padre Celeste. Lode a Dio, Laus Deo. Mi auguro che ricordiamo il vero spirito di Aloha quando offriamo le nostre lodi individuali o collettive a un affettuoso Padre in cielo, quando lo supplichiamo di darci saggezza e giudizio ed esprimiamo gratitudine per la bontà e la misericordia mostrataci da questo saggio e amorevole Padre Celeste. Spesso il presidente Thomas S. Monson ci ricorda che se ci ricordiamo che ognuno di noi è letteralmente un figlio o una figlia di Spirito di Dio, non ci è difficile rivolgerci a Lui in preghiera. Egli ci conosce, Egli ci ama e vuole il meglio per noi. Abraham Lincoln, il 16° presidente degli Stati Uniti, una volta disse: quando mi preparo per parlare alle persone, trascorro i 2/3 del tempo pensando a ciò che vorrebbero sentire e 1/3 a pensare a ciò che vorrei dire io. E così, usando il metodo di preparazione di Lincoln, ho pregato e mi sono preoccupato per ciò che voi desiderate e avete bisogno di ascoltare e per ciò che devo provare a comunicarvi. Ho provato a mettermi al vostro posto e a immaginare cosa voglia dire camminare dove camminate voi oggi, nel 2010. Ritengo che possiate chiedervi giustamente: cosa ne sa quest'uomo di 50 anni più grande di noi sui problemi che affrontano i giovani oggi? È davvero una domanda ottima e calzante. In realtà credo che la risposta non abbia molto a che fare con le attività quotidiane, le tentazioni e tutto ciò che vivete. Ci sono però aspetti importanti della nostra vita che hanno conseguenze eterne, che sono costanti e non cambiano mai. Forse la mia esperienza può dare credibilità ad alcune osservazioni che sono il risultato dei colpi presi nella scuola della vita. Quando ho chiesto ai miei nipoti in età universitaria di cosa pensavano che avrei dovuto parlare, la risposta è stata: nonno, sii semplice. Nonno, di le cose come stanno. E forse la cosa più importante: nonno, per favore sii breve. Farò del mio meglio per soddisfare le loro grandissime aspettative. Permettetemi di condividere alcuni concetti che immagino siano evidenti a praticamente tutti i presenti. Senza dubbio, viviamo in un periodo di agitazione che prospera tra le nazioni e le culture del mondo sono in conflitto. E il corso futuro dell'umanità è oscuro. Troppo spesso la paura pervade l'anima dei giovani. Molti stanno perdendo la fede nel Signore Gesù Cristo. E per molti altri la speranza è solo un sogno fugace. La caccia senza fine di Satana per ottenere il cuore e l'anima degli uomini continua infaticabilmente. La cosiddetta generazione X sembra un po' incerta e forse un po' confusa a causa dei segnali poco chiari offerti dalla società in generale. Una volta preparato ciò che potevo dire ed essermi rivolto allo Spirito, esso mi ha sussurrato, persino gridato, che i giovani della Chiesa hanno bisogno di essere rassicurati del fatto che sono letteralmente figli e figlie di un amorevole, premuroso e benevolo Padre in cielo. Hanno bisogno di essere rassicurati che la fede nel Signore Gesù Cristo è importante. Devono sapere che non c'è assolutamente nessun motivo di avere paura o di disperarsi se seguiamo la parola del Signore. Devono sapere che la speranza è e può essere una realtà, che le occasioni abbondano. L'obbedienza fedele è un prerequisito della felicità, ma anche che in questa vita esiste uno scopo grande ed eterno e che Satana e i suoi seguaci saranno zittiti. Il Vangelo di Gesù Cristo è vero. I profeti sono numerosi nel paese. Sono convinto che il bicchiere in realtà è mezzo pieno e non mezzo vuoto. Miei giovani amici, è un periodo fantastico per vivere. Noi e voi abbiamo una grande missione da compiere e un destino divino. Sappiamo questo e molto altro perché siamo stati benedetti per comprendere il piano del nostro Padre in cielo, il piano che Egli ha preparato appositamente per la nostra felicità se noi ci immergiamo completamente nel suo Vangelo. Lo scrittore inglese del XIX secolo, Charles Dodgson, un matematico e logico che scrisse sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll, scrisse, se vi ricordate, Alice nel Paese delle Meraviglie e il suo seguito, Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. Era anche conosciuto per le sue molte citazioni decise, tra le quali, se non sai dove stai andando, qualsiasi strada ti porterà lì. La stessa idea viene in gran parte espressa nella poesia significativa di Robert Frost, La strada non presa, spesso citata dal nostro amato profeta. Permettetemi di leggerne solo qualche verso. Divergevano due strade in un bosco ingiallito. È spiacente di non poterle fare entrambe, essendo un solo. A lungo mi fermai, una di esse finché potevo, scrutando là dove in mezzo agli arbusti svoltava. Poi presi l'altra, che era buona ugualmente, e aveva forse i titoli migliori, perché era erbosa e poco segnata sembrava, benché in fondo il passare della gente le avesse davvero segnate più o meno lo stesso, poiché nessuna in quella mattina mostrava sui fili d'erba l'impronta nera d'un passo. Oh, quell'altra lasciavo a un altro giorno. Pure, sapendo bene che strada porta a strada, dubitavo se mai sarei tornato. Questa storia racconterò con un sospiro, chissà dove tra molto tempo. Divergevano due strade in un bosco e io presi la meno battuta. E di qui tutta la differenza è venuta. Poiché siamo stati benedetti con la conoscenza del piano di Dio per i suoi figli eterni, noi, santi degli ultimi giorni, conosciamo la nostra destinazione finale o quale strada prendere per arrivarci in sicurezza. Noi, più di chiunque altro, sappiamo dove stiamo andando perché sappiamo da dove veniamo e dove stiamo andando. Un breve ripasso, forse per rinfrescare un po' la memoria riguardo al piano del Padre Celeste. Ricordate che siamo tutti figli del nostro Padre in cielo e che esistevamo prima di venire su questa terra. Il piano è progettato per portare immortalità e vita eterna. Esisteva solo un piano eterno e quando il Padre lo annunciò gridammo tutti di gioia. Era il piano presentato da Dio stesso. Contrariamente ad alcune idee, non esistevano molteplici piani come a volte siamo indotti a credere. Gli elementi del piano includevano il sesso di ognuno di noi. Infatti, il sesso è una sua parte essenziale. Il piano è stato stabilito prima del mondo e creava e forniva un modo affinché potenzialmente tutti potessero essere esaltati. Le famiglie sono ordinate da Dio e sono di un'importanza vitale nel piano del nostro Padre Celeste. Il nostro Padre in cielo parla ai suoi figli tramite i profeti viventi. I templi, insieme alle ordinanze di salvezza, ci collegano all'eternità. Il piano richiedeva che qualcuno ci mostrasse la via e fosse il nostro avvocato presso il Padre. Il Salvatore, Gesù Cristo, rispose con esattezza e offrì se stesso affinché potessimo avere il libero arbitrio per agire da noi stessi. Lucifero, o Satana, si ribellò e voleva costringere i figli di Dio invece di lasciare loro il libero arbitrio. Nelle nostre grida di giubilo, Gioimmo quando Gesù Cristo venne scelto e ci venne data la possibilità di venire sulla terra, ottenere un corpo, acquisire esperienza e metterci alla prova. Mentre camminiamo sulla strada della vita, indubbiamente ci aspettiamo di seguire le regole e i segnali stradali presenti. Alma, un profeta del Libro di Mormon, spiegò: perciò Dio dette loro dei comandamenti, dopo aver fatto loro conoscere il piano di redenzione, affinché non facessero il male, la cui penalità è una seconda morte, che è una morte eterna, quanto alle cose che riguardano la rettitudine. Poiché su questi il piano di redenzione non potrebbe avere alcun potere, poiché le opere della giustizia non possono essere annullate secondo la suprema bontà di Dio. Se siamo obbedienti e fedeli nel tenerci alla verga di ferro e nel viaggiare sulla strada indicata, un giorno potremo aspettarci la grande e gloriosa possibilità di ritornare a vivere eternamente con il nostro Padre Celeste, godendo di tutte le benedizioni che Egli ha stabilito per coloro che si diplomeranno con eccellenza da questa esistenza mortale. Osservando fedelmente le norme della Chiesa, sarete più felici nella vita e sarete un buon esempio per coloro che vi circondano. La felicità nella vita familiare, e sto citando il proclama alla famiglia in questo momento, è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto, dell'amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative. Stranamente, queste semplici verità, basate sul piano di felicità del nostro Padre Celeste, sono in gran parte fraintese da molti che non appartengono alla Chiesa. Senza dubbio, ognuno di noi deve prendersi del tempo per contemplare, del tempo per studiare, meditare e riflettere su quel piano meraviglioso e pensare alla felicità che il nostro Padre in cielo ha in serbo per noi, come delineato nel suo piano per i suoi figli. Ricordatevi che il piano del Signore è davvero un piano di felicità. Mi piace il modo in cui l'ha espresso il presidente Gordon B. Hinckley. La vita sarà più semplice, le preoccupazioni minori, le difficoltà meno difficili, se abbiamo lo spirito di gioia. È interessante che un paio di anni fa, nel 2007, due grandi organizzazioni negli Stati Uniti, specializzate nei media, hanno fatto un sondaggio tra le persone d'età compresa tra i 12 e i 24 anni per scoprire che cosa le rende felici. Lo studio ha presentato una serie di scoperte, tra le quali il fatto che i giovani dipendono dai genitori come fonte vitale di sicurezza e felicità. Secondo, i giovani cercheranno sempre più la felicità attraverso la spiritualità e la religione. Questa era un po' una sorpresa per me. Terzo, tra i giovani si diffonderà sempre più una rinascita di interesse per la struttura familiare tradizionale. Una delle dichiarazioni riassuntive del sondaggio affermava: anche se inizialmente la ricerca ha mostrato che i giovani moderni sono più tradizionalisti delle generazioni precedenti, ci siamo sorpresi di scoprire sino a che punto attendono con ansia e aspettative di sposarsi e di avere figli. Mi piace molto viaggiare, soprattutto quando c'è abbastanza tempo per farlo in macchina o di andare in giro di città in città. Forse l'esempio di un viaggio ci aiuterà a capire meglio la strada della vita che stiamo tutti percorrendo. Se per esempio decideste di voler fare un viaggio dal Vermont a est o dalla costa dell'Oceano Atlantico degli Stati Uniti a San Francisco a ovest, o alla costa dell'Oceano Pacifico, usando soltanto il sistema di autostrada interstatale, MapQuest indica che la strada più diretta sarebbe di quasi 5.000 chilometri e ci vorrebbero quasi 48 ore in macchina. Potete immaginare che lungo il percorso ci sono centinaia di possibilità per cambiare direzione, cambiare strada, e ogni volta che deviate dalla strada diretta si aggiunge qualche chilometro al viaggio. Per assistervi affinché arriviate alla vostra destinazione in sicurezza, trovate numerosi segnali stradali, molti preavvisi, limiti di velocità, segnaletica orizzontale, e forse avete persino il lusso di avere un sistema di posizionamento globale nella vostra auto. Ogni chilometro del viaggio viene segnato sul contachilometri della macchina e il progresso viene misurato chilometro dopo chilometro e ora dopo ora. Di tanto in tanto, nel viaggio, è necessario fermarsi per riposare, per fare benzina e cercare del nutrimento per il corpo e la mente. Nel viaggio della vita, dalla nascita alla morte, anche noi abbiamo molte scelte da fare. Il nostro progresso viene misurato in parte dall'età, in parte dai successi. Abbiamo le scritture che ci guidano, ci avvisano, ci incoraggiano e ci forniscono una mappa in base alla quale modellare la nostra vita. Credo che fosse il presidente James E. Faust che si riferiva spesso al Libro di Mormon come al testo per la nostra dispensazione. Penso che volesse dire che il Libro di Mormon costituisce il manuale di istruzioni per fare del viaggio della vita un successo. Proprio come dobbiamo fidarci della validità delle informazioni contenute nei segnali stradali lungo l'autostrada, dobbiamo, allo stesso modo, avere una testimonianza personale delle scritture. Nephi ci ricordò perché le scritture sono importanti nel viaggio della vita quando scrisse per i lettori dei nostri giorni: «E so che il Signore e Dio consacrerà le mie preghiere per il beneficio del mio popolo. E le parole che ho scritto in debolezza saranno rese forti per loro, poiché esse li persuadono a fare il bene, fanno loro conoscere i loro padri e parlano di Gesù, e li persuadono a credere in Lui e a perseverare fino alla fine, il che è la vita eterna. E parlano rudemente contro il peccato, secondo la semplicità della verità. Pertanto nessuno si adirerà per le parole che ho scritto, salvo che sia per lo spirito del diavolo». Queste sono le ultime parole che Nephi scrisse nella sua parte del Libro di Mormon. Questi due versetti in Nephi delineano almeno cinque motivi per cui dovremmo studiare le scritture come studieremo la strada in una cartina in preparazione di un lungo viaggio attraverso il paese. Similmente, l'ultimo profeta che contribuì al Libro di Mormon spiegò in che modo possiamo acquisire quella testimonianza tanto necessaria sulla veridicità del Libro di Mormon quando ci ricordò: «E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere. E se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo». Il procedimento descritto da Moroni comprende per prima cosa lo studio e secondo porre la domanda giusta. In questo caso la domanda non è se sia vero, ma bensì se non sia vero. Terzo, manifestare un desiderio sincero di conoscere la verità. Quarto, avere abbastanza fede da sapere che otterrete una risposta alla vostra domanda. E quinto, prepararsi a ricevere una risposta dallo Spirito Santo. Siccome la strada del nostro viaggio ci porta ad attraversare diverse grandi città con un labirinto di corsie che vanno in ogni direzione e di traffico intenso e sfrecciante, è facile prendere delle svolte sbagliate e addirittura perdersi o arrivare davanti a un vicolo cieco. La paura, persino la disperazione, possono insorgere mentre cerchiamo un rifugio sicuro o la strada sicura che desideriamo. È la stessa cosa con la vita, miei giovani amici. Possiamo diventare delle anime perdute, possiamo cedere alle tentazioni dell'avversario e con il tempo perdere di vista la nostra destinazione originaria. Lungo la strada della vita, un Padre Celeste benevolo, nel suo meraviglioso piano, ha preso delle precauzioni per queste deviazioni. Egli mandò il suo unigenito figliolo perché fosse il nostro Redentore e Salvatore. Che sia chiaro, il peccato richiede il pentimento. Il profeta Alma ci ricorda: il Signore non può considerare il peccato con il minimo grado di indulgenza. Come l'assicurazione che paghiamo per proteggere la nostra auto in caso di danni a cose o a persone mentre viaggiamo lungo la strada, possiamo ottenere tramite il pentimento sincero e completo le benedizioni collegate all'espiazione di Gesù Cristo. Egli ha inoltre fornito dei soccorritori divinamente chiamati, cioè i vescovi, per aiutarci a trovare di nuovo la strada giusta. Ricordate che il Signore ha promesso che quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. In questa dispensazione il Signore ha dichiarato: ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato. E io, il Signore, non li ricordo più. Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi peccati. Ecco, li confesserà e li abbandonerà. Se avete preso una scorciatoia o avete fatto una deviazione dalla strada stabilita della vita, il vostro bravo vescovo può aiutarvi. Cercate il suo aiuto. Egli vi vuole bene. Attraversando il paese, diversi enti governativi di altro tipo offrono degli incentivi e dei privilegi se il nostro mezzo soddisfa certi criteri. Questi criteri possono riguardare le prestazioni, compresi i requisiti di sicurezza. A volte ci sono delle restrizioni per il peso. Naturalmente dobbiamo avere la targa. In alcuni posti vengono dati incentivi se con la nostra auto raggiungiamo un certo numero di chilometri per litro. Quando accettiamo di aderirvi e di dimostrare responsabilità, possiamo essere in grado di usare corsie speciali per evitare il traffico, guidare senza fermarci ai pedaggi, oppure ricevere altri vantaggi speciali. Nella vita, il nostro Padre in Cielo si aspetta che noi stipuliamo degli accordi chiamati alleanze. È interessante notare che nella storia il nostro Padre Celeste si è occupato dei suoi figli stringendo con loro delle alleanze. Come vi ricorderete che ha fatto con Adamo, Abramo e Mosè. Oggi, come parte dell'aspettativa di stringere alleanze, facciamo alleanze battesimali del sacerdozio e alleanze nel Tempio, riferendoci ad esse collettivamente come la nuova ed eterna alleanza. Ogni alleanza è collegata a una sacra ordinanza assolutamente necessaria per la nostra esaltazione. Quando onoriamo queste sacre alleanze, il nostro Padre in Cielo ci elargisce le benedizioni promesse. Non dobbiamo prendere alla leggera le nostre ordinanze e alleanze. L'anziano Russell M. Nelson ci ricorda la promessa del nostro Padre Celeste. Egli spera che otteniamo la vita eterna, per la quale ci qualifichiamo mediante l'obbedienza alle alleanze e alle ordinanze del Tempio per noi stessi, i nostri familiari e antenati. Non possiamo essere resi perfetti senza di loro. Non basta desiderare di accedere alla presenza di Dio. Dobbiamo obbedire alle leggi su cui si basano le benedizioni. Miei giovani amici, non conosciamo la durata o la lunghezza della strada della vita, ma è soltanto perseverando fino alla fine nella vita che abbiamo piantato saldamente nel terreno del Vangelo, rimanendo nella visione tradizionale della Chiesa, servendo umilmente il nostro prossimo, vivendo una vita cristiana e mantenendo quelle sacre alleanze, che riusciremo a trovare la felicità all'interno della struttura del piano del nostro Padre Celeste. Per poter godere al massimo di un lungo viaggio in macchina, dobbiamo fermarci qualche volta, ammirare la cultura locale e i punti di interesse, i quali aggiungono consapevolezza, gusto e fascino al viaggio. Le meraviglie della natura sono state create per noi, per apprezzarle e per goderne. Quando serviamo possiamo imparare molto. Per percorrere con successo la strada della vita, prendetevi il tempo di servire e aiutare il prossimo. L'ex First Lady Barbara Bush spesso dice: alla fine della vostra vita non rimpiangerete mai di non aver superato un esame in più, di aver vinto una causa in più o di aver concluso un affare in più. Rimpiangerete il tempo non trascorso con un marito, un figlio, un amico o un genitore. Proprio come avete bisogno di una patente per guidare la macchina, avete bisogno di una raccomandazione per poter godere le benedizioni disponibili a chi serve nella casa del Signore. Il noto teologo, medico missionario e filosofo Albert Schweitzer osservò che il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. E la felicità viene soltanto come risultato del seguire i precetti contenuti nel piano eterno che il nostro Padre in cielo ha per i suoi figli. Mentre viviamo quotidianamente la vita, ricordiamoci dello scopo divino della nostra creazione. Poco tempo fa, una madre molto saggia nel nostro rione ha aiutato la congregazione a capire perché il Signore ci dà dei limiti per guidare la nostra vita. A una riunione sacramentale ci chiese di chiudere gli occhi e di immaginare un luogo molto tranquillo. Vi chiedo di fare altrettanto. Chiudete gli occhi. Chiudeteli solo per un minuto e lasciate che vi descriva nella mente un bellissimo posto. È un giorno di sole, il mare è molto bello con le onde che avanzano delicatamente sulla sabbia bianca. È primavera e la sabbia non è troppo calda. Potete correre scalzi e strizzare la sabbia tra le dita dei piedi. C'è una dolce brezza, perfetta per far volare gli aquiloni. Il vostro è fatto in casa, utilizzando fazzoletti di carta, bastoncini e del cordoncino. Attaccata c'è una corda dai colori vivaci per dargli stabilità. Avete scelto molto attentamente il vostro aquilone. È bellissimo e non lo volete perdere. Lo volete anche far volare più in alto possibile. Adesso alzate il vostro aquilone e iniziate a correre lungo la spiaggia, lasciando che il vento ne afferri l'intelaiatura e lo tiri su nel cielo. All'inizio è un po' instabile. Solo per un pochino si abbassa e discende in picchiata finché non riuscite a farlo andare abbastanza in alto da prendere bene il vento. E poi comincia ad alzarsi facilmente mentre lasciate un po' il cordoncino. Molto presto è così in alto da sembrare un puntino nel bellissimo cielo azzurro. Riuscite a vederlo. Riuscite a sentirlo, riuscite a sentire come l'aquilone tira su quel cordoncino ogni volta che il vento lo afferra. Lo potete far abbassare, lo potete far roteare, potete farlo discendere in picchiata o farlo alzare in volo manovrando quel cordoncino sottile e forte, controlla e ancora l'aquilone a terra. Vi piace averne il controllo e vi godete la bellezza della giornata. Adesso ho una domanda. Che cos'è che tiene sull'aquilone? È il vento? Sicuramente sembra così. Vi chiedo ora di fare qualcosa che potrebbe essere difficile per voi. Tagliate velocemente il cordoncino. Lasciate andare l'aquilone. Dategli la libertà di volare ancora più in alto. Il vento lo controlla e lo manterrà al sicuro. Ma cosa succede adesso che il cordoncino è stato tagliato? L'aquilone inizia ad abbassarsi, a scendere in picchiata, a oscillare, a agitarsi e alla fine precipita a terra. Il vento lo trasporta sulla terra mentre perde quota. Voi lo perdete di vista, ma sapete che alla fine cadrà a terra. Quel bellissimo aquilone, a cui avete dedicato tanto tempo per costruirlo, non si dirige più verso il cielo, ma è caduto a terra e nessun vento potrà più risollevarlo. Provate come un senso di delusione e di perdita. Ora potete aprire gli occhi. La realtà è che benché sembri che il cordoncino controlli l'aquilone e lo limiti, è questo che gli dà la capacità di alzarsi in volo ed essere ciò che era designato ad essere. Ho tentato di raffigurare nella vostra mente l'immagine di una verità del Vangelo che è la chiave per la nostra salvezza. L'aquilone rappresenta ognuno di noi. Dio ci ha creati a sua immagine e siamo bellissimi ai suoi occhi. Ha fatto un bel lavoro, ma non ci costringe a fare le cose. Ci ha dato un forte legame con lui, come il cordoncino lo è per l'aquilone. Il cordoncino rappresenta le istruzioni per la felicità e la vita eterna, come sono contenute nel suo piano meraviglioso. Ogni viaggio ha un inizio, ogni viaggio ha una fine, e di solito ci sono alcune soste lungo la via. Si spera che i guasti e gli incidenti meccanici siano pochi e rari. In qualunque posto vi troviate attualmente sulla strada della vita, può essere utile e addirittura saggio valutare obiettivamente la salute e l'energia, proprio come controllereste la pressione dell'aria delle gomme e il livello della benzina prima di iniziare il viaggio. Se il vostro benessere spirituale è ostacolato dal peccato, dalla procrastinazione, dall'indifferenza, dalla lussuria, dalle droghe, dalle modestie o da qualsiasi altra malattia, ora è il momento della risoluzione. Mi piace il consiglio di Madre Teresa, la quale disse: ieri è passato, domani non è ancora arrivato, abbiamo solo oggi. Cominciamo. Se il presidente Kimball fosse stato qui, avrebbe detto: cominciamo tutti, e poi avrebbe aggiunto: cominciamo tutti adesso. Non rimandiamo la possibilità di prendere pienamente parte alla felicità che deriva da una vita retta e collaborativa. Nel corso degli anni ho avuto il grande privilegio di fare qualche buca a golf, in momenti diversi, con Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mike Wire e Arnold Palmer. Ognuno di loro è un uomo di successo e un ottimo giocatore di golf. Mentre giocavo con Arnold Palmer, accadde qualcosa apparentemente poco importante che ebbe un effetto durevole e profondo su di me. Alcuni di voi si ricorderanno di questa storia che ho già condiviso prima, accaduta durante la mia missione in Australia. Dopo aver effettuato i nostri colpi lunghi, mi trovavo vicino alla pallina del signor Palmer, mentre il suo giovane caddy gli descriveva alcuni degli ostacoli naturali della buca in cui dovevamo lanciare. La conversazione che ebbero era più o meno così. Il giovane caddy diceva al signor Palmer: signore, vicino al prato e proprio sulla sinistra c'è un piccolo torrente che non si riesce a vedere e inoltre hanno lasciato crescere l'erba più alta di 5 cm sulla destra. E il signor Palmer rispose al caddy fermamente, in modo conciso ma gentile: ragazzo, ti prego di non mettermi nella mente ciò che è a sinistra e quali ostacoli potrai incontrare a destra. L'unica informazione importante è la distanza di questa pallina dal bastone della bandiera. Troppo spesso nella vita credo che ci concentriamo su ciò che è a sinistra e ciò che potrebbe esserci a destra, invece di ciò che si trova davanti a noi nel mezzo. John W. Gardner, ex segretario della sanità, dell'istruzione e del welfare, ha fatto notare: abbiamo continuamente di fronte una serie di grandi opportunità brillantemente mascherate da problemi insolubili. Risolvere le nostre difficoltà spirituali è un'opportunità in cui tutti noi possiamo avere successo. È stato detto che quello che facciamo nella vita ha effetti nell'eternità. Miei giovani amici, possiamo noi avere successo nel viaggiare sulla strada della vita e nell'essere i beneficiari della felicità che otteniamo se ci impegniamo completamente nel piano che il nostro Padre in cielo ha per noi. Questo è un momento veramente meraviglioso per vivere. Esprimo il mio amore e il rispetto per ognuno di voi e colgo l'occasione per invocare le benedizioni del cielo affinché siate benedetti con la felicità nella vostra vita mentre seguite fedelmente il piano di Dio. Affinché siate benedetti con il discernimento per riconoscere ciò che è buono ed evitare ciò che è malvagio. Affinché abbiate la capacità di ricevere la gioia costante servendo nel suo regno e abbiate successo nelle vostre ricerche di istruzione e nella vostra vita professionale. Io so che Gesù vive. So che è il nostro Salvatore. So che ha espiato per i nostri peccati. Sono grato che Egli sia il nostro avvocato presso il Padre. So che le parole contenute nelle Scritture, in particolare nel Libro di Mormon, ci guidano nella nostra vita affinché possiamo superare il viaggio della vita e ritornare al nostro Padre Celeste, pieni di gioia. Sono grato ed esprimo gratitudine per i profeti viventi. So che in questi giorni siamo benedetti con un profeta vivente, Thomas S. Monson. So queste cose e ve le attesto nel santo nome di Gesù Cristo, il nostro Redentore e Salvatore. Amen.